Salmo 20, verso 20. Lo recitiamo insieme. Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga in nome del Dio di Giacobbe, ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga. Ricordi tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti. Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire il tuo progetto. Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Adempia il Signore tutte le tue domande. Ora so che il Signore salva il suo consacrato, gli ha risposto dal suo cielo santo, con la forza vittoriosa della sua destra. Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli? Noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. Salva il Re, o Signore, rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Procediamo nella nostra lettura del capitolo 5 del Vangelo di Matteo, salutando voi, salutando tutti quelli che ci ascoltano attraverso la radio. Abbiamo visto la volta scorsa la pagina delle Beatitudini e abbiamo cercato di capire qual è il senso di quella pagina, no? Il senso di quel messaggio. Noi procediamo con il resto del discorso della montagna. È un discorso molto particolare. Salve. E stasera affronteremo soprattutto le famose antitesi. Cioè quando Gesù dice: avete inteso che è stato detto in antico, io invece vi dico. Antitesi che creano parecchi problemi che vedremo stasera. Cominciano nel capitolo 5 dal versetto 20-22. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Fu detto agli antichi, eccetera. Avete inteso che fu detto: non spergiurare. Ma io vi dico. Avete inteso che fu detto: occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate anche i vostri nemici. Ecco allora Gesù che con queste antitesi promulga, domanda, una legge nuova? È una legge nuova, che è antica. Vedremo che questo non è una questione di pochi soldi. È una questione che rimette in discussione il rapporto non solo tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, ma il rapporto tra ebrei e cristiani, tra ebraismo e cristianesimo. Quindi Gesù, annunciando la sua legge, chiamiamola così, anche se il termine che usa giustamente il Papa è il termine ebraico, no? Torah, che vuol dire legge, vuol dire alleanza, vuol dire volontà di Dio, vuol dire progetto di Dio. Ecco, e giustamente il Papa usa il termine ebraico, anche perché è difficilmente traducibile nella nostra lingua italiana il termine Torah. Noi in genere, da pagina 125 in poi, noi in genere traduciamo la legge, ma è riduttivo tradurre Torah con legge. È la volontà di Dio, forse questo termine è più vero, no? La volontà di Dio. Però una volontà che si concretizza in una legge, ecco, è una volontà che si esplicita, questo è la Torah, è una volontà che si codifica, che non rimane astratta,
è una volontà che si esplicita. Quindi la volontà di Dio, in quanto esplicitata, si chiama Torah. Bene, Mosè aveva ricevuto da Dio la Torah, una volontà esplicitata, che erano i 10 comandamenti più tutte le clausole dell'alleanza, alcune delle quali vedremo. Gesù sull'alto del monte annuncia la sua. La domanda di fondo a cui dovremmo rispondere stasera è: ma è una nuova interpretazione della Torah di Israele e di Mosè, o è una nuova strada che prescinde dall'antica, che si distacca dall'antica e prende un'altra direzione? Certo è che Matteo l'Evangelista è comunque preoccupato di mettere in chiaro una parola precisa di Gesù quasi subito dopo le Beatitudini, versetto 17, dove Gesù, il Gesù di Matteo, dice: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non son venuto ad abolire, ma a portare a compimento. Allora, alla domanda che ci siamo fatti prima, se la legge di Gesù è una nuova legge o è il compimento dell'antica, pare che Gesù, o quantomeno Gesù interpretato da Matteo, risponda: Gesù non ha intenzione e non ha affatto portato una legge radicalmente nuova, ha portato la legge eterna di Dio, ma rinnovata in maniera completa, in maniera compiuta. Avrebbe portato a compimento la legge eterna di Dio. Infatti Gesù aggiunge: in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota, neppure un segno della legge. Chi dunque trasgredirà uno solo dei precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Dunque, questa prima risposta di Gesù sembra andare nella direzione di dire: la nuova legge che porta Gesù è il compimento dell'antica. Però subito dopo c'è un'altra frase di Gesù che sembra contraddire la prima e sembra invece prendere l'altra direzione. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Allora com'ela? Gesù rinnova portando a compimento l'antica legge, oppure dà una legge di altro tipo, a tal punto che arriva a dire ai discepoli: la vostra giustizia deve superare, cioè il vostro modo di obbedire alla legge deve superare il modo degli scribi e dei farisei. Però c'è un'ulteriore complicanza, e la domanda che ci facciamo, così ci carichiamo di domande stasera: ma gli scribi e i farisei sono da identificarsi con il giudaismo tout court, o gli scribi e i farisei sono una tappa, una modalità di interpretare l'antica legge? Capite che le cose si complicano. Mi spiace che succeda proprio di sera, perché si rovina un po' la digestione, ma non so cosa farci. Le cose si complicano. Quindi, quello che Gesù dice avete inteso, ma io vi dico, è il compimento del fu inteso, quindi di Mosè, o è un'altra cosa? Matteo mette in risalto due risposte di Gesù. La prima dice: non è fondamentalmente un'altra cosa, è il compimento dall'antica. E questo, a rigor di logica, funzionerebbe molto meglio, perché porre una radicale diversità tra Mosè e Gesù vorrebbe dire che Dio si contraddice. Scusatemi, o no? Se a Mosè dice una cosa e a Gesù ne fa dire un'altra, il problema esiste. È lo stesso Dio? Ma come mai a Mosè ha detto A e al figlio fa dire B? Quindi a noi funzionerebbe meglio il discorso se dovessimo intendere la nuova legge di Gesù come un puro compimento dell'antica. Perché questo sarebbe un rispettare l'identità di Dio, diversamente Dio si scinderebbe in due. Quale Dio è il più vero, il Dio di Mosè o il Dio di Gesù? E dall'altra parte però, subito dopo Gesù dice, ma la vostra giustizia, la giustizia dei discepoli, la nostra, di noi cristiani, deve essere superiore a quella degli scribi e dei farisei. Qui c'è un'ulteriore domanda. Essere superiore a quella degli scribi e dei farisei è un conto, ma è anche superiore a quella giudaica? Gli scribi e i farisei sono il tutto del giudaismo o sono una parte, sono un gruppo particolare contro i quali si è scagliato Gesù, ricordate le sue invettive antifarisaiche, e contro i quali per un certo verso anche i profeti dell'Antico Testamento si sono scagliati. Quindi non possiamo mettere sullo stesso piano il giudaismo o l'ebraismo antico di Mosè con quella parte di ebraismo o di giudaismo, il giudaismo è una ulteriore parte dell'ebraismo, ma nel giudaismo gli scribi e i farisei sono una piccola parte del mondo giudaico. So che queste distinzioni a quest'ora sono un po' difficili, però bisogna che ci chiariamo le idee quando leggiamo il Vangelo, altrimenti andiamo veramente in tilt e prendiamo una risposta o un'altra, quella che ci piace, ma non è la risposta di Gesù. Allora, ecco il problema. Da una parte si afferma una continuità tra le due volontà, tra le due Torah, Mosè e Gesù. Dall'altra Gesù, è pur vero che illustra il rapporto fra queste due volontà di Dio, con una serie di antitesi. Anche questo lo dobbiamo mettere sul conto. Avete inteso? Io invece. Qui Gesù sembra giocare di contrapposizione. È chiaro che questo io vi dico è di gran lunga più importante della contrapposizione di ciò che si dice. Lo ridico questo. Questa espressione di Gesù, ma io vi dico, è l'espressione più importante rispetto al contenuto di ciò che Gesù dice. Perché? Perché con questo io vi dico, Gesù non è un semplice profeta. Gesù si mette allo stesso livello di Dio. Ora capite subito che le antitesi, più che leggerle sul piano dei contenuti, ieri Mosè vi ha detto A, io vi dico B, le dobbiamo leggere queste antitesi sul piano invece dell'autorevolezza di chi sta parlando. Ieri Mosè vi ha detto così, io oggi vi dico. Dove tra i due, tra Mosè e Gesù, è evidente la superiorità di Gesù, perché Gesù parla con la sua autorità. Mosè parlava con l'autorità di Dio, Gesù parla con la sua autorità. Quindi capite che questo testo non è semplice da interpretare. Avete inteso, ma io vi dico. E lo vedremo subito il perché. Tant'è che le folle poi, alla fine, verso la fine del capitolo settimo, la fine del discorso della montagna, quando si legge proprio l'ultimo versetto, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite, colpissero stupite, rimasero spaventate. Questa è la traduzione precisa del verbo greco. Non sono stupite, non sono ammirate. Papa lo, ma prima di lui gli esegeti ce lo dicono, il Papa lo ripete, no? Le folle sono spaventate. E capite il motivo dello spavento? Cioè sta crollando un edificio, eh? Se questo qui è lui che dice, ma allora Yahweh, ma allora i profeti, ma allora la Bibbia, quello che per noi è l'Antico Testamento. Rimangono stupite nel senso non solo di una bella e grande meraviglia, ma che belle cose che ci dice Gesù. No, no, non è questo il senso. Rimasero stupite nel senso che rimasero stupefatte, spaventate. Perché? Perché fino a ieri ci hanno detto una cosa, qui adesso c'è uno che con la sua autorità ne dice un'altra. Al di là che sia una contrapposizione, un compimento, ma qui c'è uno che sta dicendo con la sua autorità, sta dandoci una legge, e non parla più come i profeti e come Mosè, così dice Dio, ma così dico io, capite, no? Questo è il peso da dare al discorso della montagna, questo è la posta in gioco. La posta in gioco è la persona di Gesù, non è tanto o solo il suo insegnamento. Se la mettiamo sul piano dell'insegnamento non ne usciamo, un ginepraio unico. Questa contrapposizione, se la mettiamo solo sul piano dei contenuti, non è semplice da risolvere questa contrapposizione tra l'insegnamento antico e l'insegnamento nuovo di Gesù. E se invece la mettiamo sul piano della autorevolezza, ieri Mosè vi ha detto così, io oggi, vuol dire che è lo stesso Dio, una delle due. O Mosè ieri ha detto così perché ha capito quel che poteva capire in quel momento, ma lui non poteva, Mosè, cambiare una virgola. Lui ha interpretato quello che Dio gli ha detto e l'ha dato al popolo ebraico. Ma oggi qui c'è un altro che non dice più Yahweh dice, ma sta dicendo io vi dico. Questa è la posta in gioco. Questa posta in gioco ovviamente poi va anche sui contenuti, ma l'ha percepito con tutta la chiarezza brutale del caso il nostro studioso ebreo Neusner, è scritto Neusner, il cui volume è stato tradotto in italiano l'anno scorso. Questo Neusner, Neusner, ma in tedesco si legge Neusner, che è un ebreo trapiantato negli Stati Uniti, quindi americano, rimasto ebreo, ha avuto il coraggio un po' di anni fa di fare un libro molto bello, apprezzato anche dal Papa, ma certamente un libro provocatorio, è un libro vero. Lui polemizza con Gesù, polemizza, entra in dialogo, lo prende sul serio e va fino in fondo e cerca di dialogare con Gesù. Quindi confronta la parola di Gesù con le parole dell'Antico Testamento, con le sue tradizioni ebraiche, alle quali Neusner, da buon ebreo, tiene. Rimane affascinato Neusner dalla profondità delle parole di Gesù, eh? Però è turbato anche lui, come le folle al tempo di Gesù. È turbato da che cosa? È turbato dalla, andiamo subito al dunque, dalla inconciliabilità tra Mosè e Gesù. Questa inconciliabilità rimane il cuore del discorso della montagna. Insomma, Gesù non dice le stesse cose di Mosè. Lui, Neusner, e dietro lui l'ebraismo, non ce la fa ad accogliere Gesù, non ce la fa a seguirlo, perché vuol rimanere fedele alla tradizione ebraica. Quindi il rabbino Neusner non accetta la tesi del compimento e della continuità tra le parole di Mosè e le parole di Gesù. Dice, non è vero che le parole di Gesù sono la pienezza, il compimento, una specie di coperchio sulla pentola. No, no, no. Lui dice, le parole di Gesù sono altre rispetto alle parole di Mosè. Dunque, lui accetta la tesi della novità di Gesù. Gesù è farina nuova. Con Gesù si entra in un'altra logica, in un'altra religione. Il punto centrale, però, ripeto, non è solo tanto il contenuto, ma è l'io, è l'identità di Gesù. La difficoltà di fondo è ad accettare, prima ancora che l'insegnamento di Gesù, Gesù come Dio. È proprio il seguimi di qualche versetto dopo, finito il discorso della montagna, no? È il seguimi che dà fastidio, che fa problema. I rabbini dicevano segui Dio, i profeti dicono segui Dio, ma nessun profeta osava dire segui me. Chiaro? Quindi è evidente che Neusner ha il coraggio di dire no, no, qui o prendiamo Gesù come uguale a Dio e allora il discorso di Gesù funziona. perché Dio può davvero arrivare a compiere quel che ha detto secoli prima a Mosè. O Gesù è Dio e allora il discorso funziona, anche se quello che Gesù dice è indubbiamente un po' diverso da quello che Dio ha detto a Mosè. Però arriva ad accettare Neusner che se Gesù è Dio, è successo diverse volte, qui è onesto culturalmente Neusner, è successo diverse volte nell'Antico Testamento che una legge abbia completato o corretto una legge precedente. Quindi Dio può educare il suo popolo e portarlo al suo compimento. Quindi o Gesù è Dio e allora il discorso funziona. Ma siccome dice Neusner, io sono fedele al Dio di Abramo, al Dio di Mosè, non posso accettare Gesù, anche se ne sono affascinato, un tantino spaventato. Questo in sintesi è la posizione, ripeto, culturalmente corretta, chiara, onesta, di uno che non dice ma Gesù non è vero, no, è un ebreo che piglia fino in fondo le parole di Gesù, dialoga con Gesù e poi conclude: io, caro Gesù, non ti seguo, non riesco a seguirti o non posso seguirti, ma non perché sia scomodo o comodo, non è questo il discorso, non posso seguirti perché se seguo te non posso più seguire Yahweh, se accolgo te devo rinnegare la fede dei padri. Capite che è un bel caso di coscienza. E allora poi Neusner rivela alcune differenze di fondo tra le due Torah, Mosè e Gesù. Lui analizza soprattutto tre comandamenti nei quali, secondo Neusner, apparirebbe nettissima la differenza, addirittura la trasgressione di Gesù nei confronti dell'Antico Testamento. Anzitutto lui dice il comandamento del sabato, è il terzo, no? Ricordati di santificare, noi diciamo le feste, ma in origine di santificare, di fare Shabbat, di fare sabato, cioè di fare riposo. È proprio sulla identità del sabato, come noto, che c'è contrasto tra Gesù e il popolo di Israele. L'espressione famosa di Gesù, no? Il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Dai più viene interpretato come la critica di Gesù al legalismo giudaico. Ecco, Gesù dice il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, dunque si conclude in genere, Gesù contesta l'ipocrisia, la legalità eccessiva, insomma il legalismo, meglio, dei giudei. È corretta questa interpretazione, ma è proprio vero che Gesù in realtà è una specie di rabbino aperto che avrebbe criticato il legalismo formale e ipocrita del suo tempo? Neusner dice che questa non è l'interpretazione corretta. Non è questo, dice, il nodo del problema. E qui smonta decenni e secoli di interpretazione, anche da parte di noi cristiani, su questi temi. Bisogna capire qual è il significato del sabato per un ebreo, per tutto il popolo ebraico. È giorno di riposo per celebrare la creazione, no? Dunque per imitare Dio che il settimo giorno, lo sappiamo, si riposò. Ma quello che succede con Gesù, la sua critica del sabato, è molto più che una semplice interpretazione aperta del sabato. Cioè diciamo, no, che il sabato è fatto per l'uomo. Gesù, famoso episodio delle spighe, no? Si proclama signore del sabato. Questo è il problema, non il sabato, ma colui che se ne proclama signore. Appena prima, nel famoso episodio delle spighe, no, che anche i sacerdoti in giorno di sabato, no, potevano raccogliere le spighe, eccetera, eccetera, dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Ma dice, ma questo è importante per capire il versetto del sabato, che Gesù è signore del sabato, perché il venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi do riposo, io vi do risposo, vi do il vero sabato. Questo è il senso, no? io vi do riposo, cioè vi do il vero senso del sabato, della festa. Quindi il significato del sabato non è tanto sul problema del sabato, è ancora sull'identità di Gesù. Il riposo, insomma, ha a che fare ora con Gesù. Come dire, è Gesù il sabato di Israele. Prima era Yahweh, adesso ha mandato suo figlio, ha trasferito sul figlio tutti i grandi, splendidi significati del sabato. Tant'è che noi la domenica celebriamo tutti i significati del sabato ebraico, ma personalizzati in Gesù. Lui è la nuova creazione, lui è l'anticipo della creazione eterna, eccetera, eccetera. In fondo, noi alla domenica non facciamo che trasferire, ma su Gesù, tutta la teologia del sabato ebraico. Quindi è Gesù il sabato di Israele, il nuovo sabato. Quindi è di nuovo in questione l'identità di Gesù, l'autorità di Gesù che si mette al livello di Dio. Quindi la vera questione non è il sabato, la vera questione è Gesù. È proprio vero che Gesù è Signore del sabato? Se è vero, vuol dire che Gesù è Dio. Ecco di nuovo, rispunta alla questione di prima, né più né meno. Questo è il nodo del conflitto tra noi e gli ebrei, ma anche tra la nuova legge, la nuova Torah, nelle antitesi, e l'antica Torah. Non è tanto sui contenuti, ma ripeto, su colui che li promana. Non solo, ma poiché il sabato per Israele ha una precisa funzione storica e sociale, è tutta la società giudaica che deve rispettare il sabato, allora ammettere che Gesù è Dio e quindi Signore del sabato vuol dire anche rompere la struttura storica e sociale di Israele, e vuol dire allora che è la comunità dei discepoli di Gesù il vero Israele. È la Chiesa che subentra a Israele. È una nuova umanità che subentra a un popolo particolare. È l'universalità tipica del Nuovo Testamento che prende il posto della etnia religiosa di Israele. Dire che Gesù è il vero Tempio, è il vero sabato, è la vera Torah, vuol dire rimettere in questione Israele. Tant'è che il sabato poi gradualmente morirà, per i discepoli di Gesù, per i cristiani, no? Per lasciare posto al giorno dopo il sabato, che è la domenica. Qui c'è qualcosa di più di un semplice passaggio da un giorno a un altro. Non è questione che gli ebrei fanno festa al sabato, noi alla domenica e i musulmani al venerdì. Se la buttiamo sulle tradizioni, concludiamo superficialmente, come fanno tutti i giornalisti italiani e non, ciascuna religione ha il suo giorno festivo e la chiudiamo lì. Ma non è questo il discorso. Tra noi e gli ebrei non c'è semplicemente voi tenetevi il sabato che noi ci teniamo la domenica. Sarebbe superficiale. Il vero problema è come mai da noi ha preso piede la domenica? E di nuovo la risposta è una sola: perché Gesù è Dio. Perché Gesù è Dio. Non è una questione del giorno, eh? Non è la questione di una tradizione religiosa. Tutto parte da, avete inteso che è stato detto, ma io vi dico. Vedremo, poi c'è un capitolo intero, il più importante del libro a mio parere, sull'io di Gesù, l'identità di Gesù, e questa è la grande questione. Neusner fa un altro esempio, ma Neusner poi arriva a concludere su questo comandamento, c'è tutto un rapporto conflittuale, no, tra l'ebraismo e Gesù, fra Israele e la Chiesa, e Neusner conclude, io sto con Israele. Bene, legittimo, però entra in dialogo e mette l'accento, avanti, sì. Mette l'accento, tu sai la strada, vero? Tu vai dritto, tu vai di là e noi ci fermiamo di qua, ciao. Sono quelli che fanno il presepio, quindi ringraziamo i nostri volontari, che c'è qualcuno che lavora per noi e noi lavoriamo per loro. Allora Neusner conclude con molta esattezza, dopo aver messo l'accento sulle, dopo aver chiarificato i veri nodi, dicendo se, che è legittimo per i cristiani seguire Gesù, se Gesù è Dio, ma io, dice Neusner, non accetto proprio questo, quindi no, la questione va riportata proprio sulla identità di Gesù. Fa un altro esempio Neusner interessante, che è il quarto comandamento, quello sulla famiglia. Il quarto comandamento, ce lo ricordiamo, lo dice: onora tuo padre e tua madre. Bene, qui c'è da custodire un ordine voluto da Dio, un ordine umano, è il popolo, no, che si struttura sulla famiglia, si lega da una generazione all'altra proprio grazie alla famiglia. Bene, Neusner ancora vede nel messaggio di Gesù una minaccia alla concezione ebraica della famiglia. Perché Gesù dice, ricordate l'episodio, no? Quando i discepoli vanno da Gesù e gli dicono: oh, è Gesù, qui fuori c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli. E Gesù cosa risponde? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chiunque fa la volontà del Padre mio è madre, fratello e sorella. E Neusner rimprovera Gesù e dice: ma qui caro Gesù, vai oltre il quarto comandamento, rinneghi il quarto comandamento. Quindi il messaggio di Gesù, in fondo, dice Neusner, è anche molto individualista, nel senso che rompe la struttura sociale della famiglia. Chiunque fa la volontà del Padre mio sembra dire: beh, allora ciascuno faccia la volontà di Dio, e allora nella misura in cui ciascuno fa la volontà di Dio le cose funzioneranno bene. Ma allora vuol dire che il nuovo comandamento, il Nuovo Testamento, in pratica il messaggio di Gesù, non è più in grado di dare ordine a nessuna struttura sociale. L'unico ordine che c'è è che ciascuno, per conto proprio, tenti di fare la volontà di Dio. Quindi Neusner accusa Gesù addirittura di individualismo. Il messaggio di Gesù, collocato dunque un piano che va oltre il piano sociale, è, diremmo oggi con un termine diventato di moda, il messaggio di Gesù è molto spirituale. Ciascuno nella sua coscienza, no? Mette in pratica il messaggio di Gesù, però non può il messaggio di Gesù pretendere di dare stabilità a un ordine sociale, come invece è il quarto comandamento, dove per gli ebrei onore il padre e la madre vuol dire mettere la famiglia al centro della vita sociale. Ma di nuovo c'è di mezzo l'io di Gesù, che insieme ai discepoli fonda un nuovo Israele. E giustamente Neusner conclude: mi rendo conto che soltanto Dio può esigere da me quanto Gesù richiede. Frase centrale di Neusner: soltanto Dio può esigere da me quanto Gesù richiede. Come dire: o Gesù è Dio, e allora ha il diritto di esigere da me questo, ma se io non accetto che Gesù sia Dio, allora Gesù contraddice Dio. Non so se vi è chiaro il problema, è molto pregnante, eh? Ed è la riflessione giusta da fare, no? O Gesù è allo stesso livello di Dio, e allora può comandarmi qualunque cosa, ma se Gesù non è al livello di Dio ed è, sia pure grande, ma è un profeta, un rabbino come tanti, sia pure, ripeto, dotato di particolari carismi, allora, dice Neusner, la conclusione corretta è che questo rabbino o questo profeta contraddice Dio, dice altre cose rispetto a Dio. Quindi il problema è sempre lo stesso: se Gesù è all'altezza di Dio, può reinterpretare la Torah come un legislatore, come già successo nell'Antico Testamento, che Dio di epoca in epoca si corregga e aggiusti il tiro. E allora, ma se Gesù non è Dio, allora lui non può essere il legislatore. E anche qui, se interroghiamo in profondità le antiche scritture, vediamo che Israele non era destinato a vivere in funzione solo della sua stabilità sociale. Questa comincia la critica, l'analisi del Papa, no? Vediamo che Israele in fondo è destinato a tutti. Il Dio di Israele, c'è nelle profezie, sarà adorato da tutti i popoli della terra. Lo diciamo anche nel ritornello dell'Epifania: ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Allora attenzione, Gesù ha portato il Dio di Israele a tutti i popoli, ha donato la universalità, la fede unica nell'unico Dio, che va oltre i legami della carne. Quindi la comunione con Gesù è a fondamento, non del rinnegamento della famiglia, ma di una famiglia più grande, di una famiglia più ampia, che poi si chiamerà Chiesa. Dunque, la riflessione del Papa è non che Gesù contraddica il quarto comandamento, è un sì al quarto comandamento su una base nuova e a livello più universale, non più a livello di legame del sangue, ma oltre i legami del sangue. Si capisce allora perché poi le singole disposizioni della legge antica vengano continuamente dischiuse, aperte a nuove prospettive, nel senso che l'antica legge aveva il compito, certo, di dare un ordinamento preciso a Israele, alla comunità concreta, all'etnia ebraica, però nella prospettiva già dei profeti, quindi dell'Antico Testamento, Israele era destinato a tutti i popoli, quindi doveva rompersi il giochino, conclude il Papa presto o tardi. Cioè Israele doveva ad un certo punto capire che non poteva continuare a interpretare la legge di Dio in funzione di sé, ma in funzione di una realtà più grande. Perché? Perché già nell'Antico Testamento i profeti avevano detto che il Dio di Israele era il Dio di tutti i popoli della terra. E allora bisognava per forza adattare la legge nata in un primo tempo per dare stabilità a questo preciso popolo, adattare la legge di Dio a quella fase in cui Israele avrebbe rotto i suoi confini per essere uno dei tanti popoli, o se volete il messaggero di Dio presso tutti i popoli della terra. E allora non si poteva più rinchiudere e concepire la legge solo in funzione sociale e politica per la stabilità del popolo ebraico, ma si doveva per forza adattare la legge, non, attenzione, spiritualizzarla, questo è il rischio nostro, ma il cristianesimo spiritualizza, è pericoloso dire così, perché rischiamo di arrivare a intendere male quella che l'Azione Cattolica fece negli anni 70, la cosiddetta scelta religiosa, che non è la scelta spiritualista, la scelta religiosa, è la scelta di vivere i valori veri del Vangelo, ma dentro le situazioni storiche, non la spiritualizzazione, non la coscientizzazione, ma qui ci porterebbe molto, molto fuori. Ma è un punto delicatissimo questo. Voglio dire, l'apertura della legge di Mosè alla universalità dei popoli non deve essere intesa come una sua spiritualizzazione, quindi la legge di Dio da Cristo in poi è solo quella della coscienza. Oggi tutti non parlano della cristiano, devo dire secondo coscienza. La politica, la società non c'entrano, sono fuori, queste sono cose che spettano a Cesare, si dice. Il cristiano deve vivere la sua fede nella coscienza, nello spirito. Questa è una pessima conclusione di un problema invece che è vero. Il problema vero è la legge di Dio, vista nei suoi principi di fondo, è una legge che, proprio perché non era destinato solo a Israele, anche se quando è nata era destinata a questo popolo, perché eravamo in quella fase, bene, ma i principi primi di questa legge, rivestiti di concretezza da Mosè per il popolo di Israele, da Gesù sono stati liberati dalle incrostazioni ebraiche, riportati ai principi primi. All'inizio non era così, vedi sul divorzio, no? La legge ebraica dice sì al divorzio, no? E Gesù dice, ma per la durezza del cuore Mosè ha permesso il libello del ripudio. Quindi ecco la concretizzazione ebraica della legge della famiglia, quello di ammettere il divorzio. Però poi Gesù dice, ma all'inizio non era così. Quindi Gesù porta la legge ebraica con queste antitesi al suo inizio, ai suoi principi fondamentali, perché a loro volta siano incarnati e incarnabili nelle nuove situazioni storiche, non spiritualizzati. Non ciascuno prenda la legge di Dio e la viva nel suo cuore come vuole, no, no. La fede cristiana dà ancora origine a una struttura di popolo. Guai se non fosse così. Vorrebbe dire che la salvezza allora è la salvezza dell'anima. La legge cristiana, quindi la legge di Dio, la legge di Gesù, la Torah di Gesù, certamente non la dobbiamo concepire solo come una legge spirituale per la coscienza, è all'origine anche di un popolo, ma attenzione che non la dobbiamo talmente incarnare nelle leggi positive di uno Stato da rinchiuderla dentro a una strutturazione sociale e politica. Il problema è molto delicato, ma o lo cogliamo a questi livelli o altrimenti su queste cose si viaggia dal fondamentalismo, per cui prendo la Bibbia, prendo una parola di Gesù e la butto nel Parlamento italiano, e questo è sbagliato, perché occorrono le mediazioni, come si dice, e fin qui ci siamo, ma attenzione a non andare all'estremo opposto. Siccome non posso prendere la parola di Gesù e buttarla in un Parlamento che fa le leggi, perché ci sono dei passaggi da osservare, attenzione a non concludere allora che dunque la parola di Gesù è valida soltanto, primo, per chi crede e secondo, nell'intimità delle coscienze. Perché questo vorrebbe dire svigorire il Vangelo e, spiritualizzandolo, lo rendiamo non degno dell'uomo, perché l'uomo per natura sua vive in comunità. E vivendo in comunità vive in una struttura sociale. E vivendo in una struttura sociale non possiamo restringere il Vangelo soltanto a una cosuccia dell'anima, sia pure nobilissima, altrimenti il Vangelo perde, ripeto, la sua consistenza, il suo peso storico. Deve rimanere faccenda comunitaria. Oh, il problema vero, in che modo può rimanere faccenda comunitaria? Ecco la realtà della Chiesa. Ecco la realtà di un popolo che si sforza di vivere al suo interno, prima di tutto, la legge di Gesù e, col suo spirito missionario, la annuncia a tutti. Poi vada come vada, per carità. Può trovarsi oggi in minoranza, domani in maggioranza, ma non è questo il problema. Non può il popolo cristiano, in nome della giusta spiritualità, che non è lo spiritualismo, no? Della legge di Cristo, non può il popolo cristiano ridurre il messaggio di Gesù, l'intero cristianesimo, soltanto a faccenda spirituale, interiore, intimistica. Come d'altra parte, attenzione al pericolo opposto, quello di cadere in un certo fondamentalismo, che è quello di pretendere di portare la parola di Gesù così come suona immediatamente dentro il testo di una legge, perché questo sarebbe un altro modo per tradire la natura del messaggio di Gesù. Non so se sono chiare queste distinzioni, perché sono essenziali, altrimenti davvero rischiamo di capire poco. Dunque questo è precisamente il problema. Ecco perché allora, e mi avvio davvero a concludere, quello che importa capire è, beh, la persona di Gesù, dicevo, ma anche il principio della libertà cristiana su cui San Paolo ha parlato molto. Paolo parla molto, no? Che dobbiamo essere liberi dalle leggi. Quindi non si può applicare letteralmente la Torah di Israele a tutti i popoli, come non si può applicare letteralmente la parola di Gesù dentro a testi legislativi. Allora che cosa succede? Succede che le forme giuridiche, le forme politiche concrete non possono pretendere di essere un diritto sacro per tutti i popoli della terra o per tutti i luoghi. Ecco la novità del cristianesimo, che è unica, è originale, non appare in nessun'altra cultura. Vale a dire, gli ordinamenti sociali vengono liberati nel cristianesimo dalla loro sacralità. affidati alla libertà dell'uomo, che attraverso la fede in Gesù è invitato a compiere la volontà di Dio e a discernere il bene dal male e a trasformare anche l'ordinamento sociale a partire dai principi primi che Gesù riporta proprio nelle sue antitesi. Nelle sue antitesi Gesù torna alla volontà originaria del Creatore, supera, diremmo, potremmo dire con uno slogan così, Gesù con le antitesi, vorrei che questo fosse chiaro, con le antitesi supera la fase della norma, supera il livello della norma che era quella di Mosè, utile per dare consistenza al popolo di Israele, e arriva ai principi primi di Yahweh, di Dio, incarnabili nelle varie situazioni. Quindi di per sé, attenzione, le antitesi di Gesù non sono da leggersi come Gesù dice B mentre Mosè aveva detto A. Quindi non sono da leggersi come la sconfessione di ciò che avrebbe detto il Dio di Mosè. Ma le antitesi di Gesù sono da leggersi come un liberare la sacralità di una norma che andava bene ai tempi di Mosè per riportare dietro o al di là della norma, per riportare la questione a quei principi primi delle origini che sono la volontà di Dio. Se volete in parole semplici, Gesù libera, avete detto, non avete inteso che fu detto, non spergiurare, bene, questa era una norma dello Stato di Israele di allora, ma io vi dico, in questo ma io vi dico, non c'è lo scopo da parte di Gesù di contraddire, capite, la legge di Mosè, c'è invece uno scopo ben più profondo che dobbiamo capire, in questo ma io vi dico, vuol dire, ma io vi faccio capire che le norme che Yahweh, il mio padre, il padre di Gesù, non ha dato a Mosè, erano delle norme che andavano bene per quel periodo per dare ordine, stabilità, concretezza a un popolo particolare. Siccome adesso questo popolo deve cedere il passo ad altri popoli, perché io sono venuto come la luce per tutta l'umanità, allora bisogna superare le norme di Israele che vanno bene per questo popolo, e io vi dico vuol dire, e adesso vi dico io quello che erano le intenzioni originarie di Dio per tutti i popoli della terra. Quindi Gesù dalla norma passa ai principi primi. C'è un termine che usa, e poi davvero andiamo a concludere, perché non voglio davvero su questo, anche se sono questioni, ripeto, che bisognerebbe fare anche con i nostri politici cristiani più o meno tali, queste questioni che non si fanno quasi mai purtroppo, no? Ma usa una doppia espressione il Papa, preso ovviamente dalla teologia e dall'esegesi. Dice nell'Antico Testamento, dice attenzione che c'erano due tipi di diritto. C'era il diritto casuistico e il diritto delle norme, le norme concrete. E c'è un diritto apodittico, che è quello che si fa risalire a Dio. Noi oggi diremmo norme di diritto umano e norme di diritto divino. Anche gli ebrei ammettono che nell'enorme patrimonio giuridico, perché poi anche l'ebraismo l'ha sviluppato moltissimo, no? L'ebraismo distingue tra il diritto casuistico del caso concreto, la norma, e il diritto apodittico, che è il diritto divino. I profeti stessi, fa notare il Papa nel suo libro, sono arrivati a criticare alcune norme casuistiche riguardanti il culto di Gerusalemme, proprio appellandosi alle metanorme, cioè ai principi primi di Dio. Quindi se già nell'Antico Testamento i profeti hanno contestato o criticato le norme a partire dai principi primi di Yahweh, perché scandalizzarsi che Gesù abbia fatto nient'altro che la stessa operazione? Ovviamente da par suo, nel senso che Gesù, ecco torniamo all'io di Gesù, è lo stesso figlio di Dio. Quindi Gesù non fa poi una cosa così inaudita quando contrappone alle norme concrete, casuistiche, mosaiche, con le sue antitesi, contrappone la volontà originaria di Dio. Quindi Gesù non vuole sostituire al vecchio ordinamento il nuovo ordinamento. Gesù vuole liberare l'antico ordinamento da quelle norme concrete, casuistiche, tipiche del popolo di Israele, perché ormai il Dio che lui sta rivelando non è più solo il Dio di Israele, che deve assemblare un popolo concreto, ma è il Dio di tutti i popoli del mondo. Quindi è chiaro che Gesù riporta la questione alle origini, dentro alla volontà di Dio. E quindi il cristiano, il cristianesimo, la Chiesa, no? Pure dovrà ispirare gli ordinamenti sociali del tempo e dei luoghi in cui i cristiani si trovano a vivere. Ma attenzione che i criteri fondamentali non potranno mai trovare in nessun ordinamento sociale la loro piena realizzazione. È finita quell'epoca. Ecco perché per noi cristiani è finito il fondamentalismo. Non esiste. Fondamentalismo vuol dire prendo una parola della Bibbia e la devo incarnare in una legge dello Stato. Non ha senso. Per noi cristiani con Gesù è cominciato un tempo nuovo. Noi abbiamo in mano, grazie a Gesù, le dinamiche fondamentali della volontà originaria di Dio. A noi il compito di incarnarle di epoca in epoca anche nelle varie legislazioni, ma noi dovremmo essere interessati a capire i principi primi della volontà di Dio, b a tentare di tradurli anche in un ordinamento storico-sociale, senza pretendere che l'ordinamento storico-sociale sia il compimento dei principi primi. Perché? Perché nessun ordinamento storico-sociale sarà ormai l'ordinamento perfetto, capace di tradurre in chiave storico-sociale la volontà originaria di Dio, che rimane sempre presente in un ordinamento sociale, ma inafferrabile nella sua pienezza. Non so se sono chiare queste questioni, mi rendo conto che sono un po' complesse, però se noi, è una serata un po' difficile, ma voi avete pagato il corso, quindi signori, non potete accontentarvi di cosucce, però d'altra parte, guardate che queste questioni sono sempre alla base di questioni molto più concrete. Adesso ve ne dico ad esempio una. Quando la Chiesa dice che il matrimonio fra un uomo e una donna fa parte dell'ordine naturale, coloro che non sono cristiani dicono: ma questo che sostiene la Chiesa è roba cristiana, un non cristiano non è tenuto ad osservare una roba cristiana. La risposta qual è? La risposta è che lo Stato ha tutta l'autonomia di legiferare nell'ambito del diritto di famiglia, ma secondo noi lo Stato non è padrone di cambiare i principi primi voluti dal Creatore. E tra i principi primi voluti dal Creatore è che il matrimonio è tra un uomo e una donna. Poi il diritto di famiglia, che lo spieghi in un modo, che in Italia nel 1962 l'abbiamo rifatto, che adesso non si voglia fare un altro, ma può fare tutti i diritti di famiglia che vuole, quindi cambiare il regime fiscale, dire una cosa piuttosto che un'altra, cioè sul concreto dire, non so, che c'è l'obbligo della coabitazione, viene normale, ma potrebbe un domani cambiare con la mobilità che c'è. Oggi c'è col diritto di famiglia, no? I genitori sono tenuti, marito e moglie, a coabitare, ad abitare insieme, entrambi concordano l'indirizzo familiare, sono le cose che leggiamo noi preti o i sindaci quando celebriamo il matrimonio nel diritto civile. Questo uno Stato lo può anche cambiare, aggiustare, venire incontro alle nuove situazioni, ma i principi primi, noi affermiamo, non sono negoziabili. Allora Gesù, con queste antitesi, non ha dato una morale cattolica, ha riportato la volontà originaria. Allora sulla volontà originaria di Dio noi dobbiamo tenere fermi e dire: questi per noi non sono ingerenze nelle questioni dello Stato, questi sono principi primi che noi portiamo avanti con tutto noi stessi, disposti a discutere sul modo concreto poi di applicare, ma non siamo disposti a passare sopra a un principio primo. Un altro principio primo è: rubare è un furto, è peccato, è male. Giusto? Bene. Uno Stato poi, un diritto concreto, il diritto casuistico, potrà decidere le modalità per cui un furto è punibile, i casi in cui un furto non è punibile, se un furto merita 300 giorni di prigione o 30 anni di prigione. Un ordinamento concreto poi potrà discutere fino all'infinito sul come trattare il reato di furto. Bene. Ma uno Stato, domanda, può arrivare a dire che il furto è un bene? Rispondete. Non dovrebbe. Vi faccio degli esempi concreti per dire, fa parte dei principi primi. Fa parte dei principi. La volontà originaria di Dio, che è sostanzialmente quella che, grosso modo, tutto sommato, ancora ritroviamo dentro i 10 comandamenti. I 10 comandamenti, alla fin fine, non sono la morale cattolica e neanche la morale cristiana. In fondo, i 10 comandamenti sono quei principi primi non derogabili, che poi possono essere concretizzati in mille maniere, ma noi non possiamo mollare sui principi primi, perché lo Stato, se dice che la Chiesa è invadente quando sostiene la necessità di osservare i principi primi, cosa fa a sua volta lo Stato? Rischia di essere lui ancora più invadente dicendo che la fonte della moralità sono io, mentre lo Stato non deve essere la fonte della morale. Lo Stato deve riconoscere che c'è un ordinamento morale precedente allo Stato stesso, o casomai sarà compito di una società, quindi di uno Stato, concretizzare i principi primi per toglierli dalla loro genericità o, se volete, dalla loro astrattezza. Vi faccio un altro esempio e poi concludo. Quinto comandamento: non uccidere. Lo Stato può dire che allora l'uccisione è un bene? No, però si uccide. Però ecco il paradosso di oggi, nella cultura di oggi: se la Chiesa dice vogliamo abolire la pena di morte, evviva la Chiesa. Se la Chiesa dice no alla guerra, evviva la Chiesa. Se la Chiesa dice no all'aborto, all'eutanasia, tu Chiesa invadi la società civile. Ecco i paradossi. La Chiesa semplicemente dice no all'uccisione, senza se e senza ma. Chissà perché deve valere solo per la guerra, che i pacifisti hanno lo slogan dei pacifisti, no? La pace senza se e senza ma. Noi aggiungiamo la vita senza se e senza ma, a meno che ci sia un valore superiore che supera la vita. Ecco il martirio. Ecco il martirio, perché c'è di mezzo qualcosa di più grande dalla mia vita personale. Vedete che poi queste questioni che sembrano astratte poi hanno un'immediata ripercussione nella vita pubblica, sociale, culturale della nostra Italia, della nostra Europa, e si fanno delle confusioni enormi su queste grandi questioni. Ecco, Gesù con queste antitesi ha liberato la norma dalla sua sacralità storica di quel momento, ha riportato le questioni all'origine, alla volontà di Dio, e noi queste questioni, su queste noi non possiamo a questo punto mollare, perché se molliamo su queste questioni facciamo noi stessi o lo Stato o la cultura o chi ha potere, li facciamo diventare la fonte della moralità. Ecco, sono le 10, quindi capisco che è un capitolo un po' difficile. Adesso voi lo riprendete in mano a casa e da pagina 125 a pagina 155, ecco, potete leggervelo con molta chiarezza. Io mi permetto soltanto di leggere davvero le ultime battute dell'ultima pagina 155-156. Il Papa conclude tutti questi ragionamenti che io stasera ho cercato di sbriciolare, ma occorreva 2 o 3 sere per sbriciolarli fino in fondo, mi rendo conto, però conclude, pagina 155. Gesù non fa nulla di inaudito o di nuovo quando contrappone alle norme casuistiche sviluppate nella Torah la pura volontà di Dio come la maggiore giustizia. Egli riprende il dinamismo intrinseco alla stessa Torah, sviluppato dai profeti e come il profeta che con Dio stesso si trova faccia a faccia. Le dà una forma radicale. Così si comprende da sé che con queste parole, cioè con le parole di Gesù, ma io vi dico, non viene formulato un nuovo ordinamento sociale. Gesù non fa il presidente della Repubblica, neanche i rivoluzionari. Sicuramente però vengono premessi agli ordinamenti sociali i criteri fondamentali che tuttavia come tali non possono trovare realizzazione piena in nessun ordinamento sociale. La dinamizzazione, cioè la flessibilità, no, degli ordinamenti giuridici e sociali concreti che Gesù compie, la loro estrapolazione dall'immediato ambito divino e l'affidamento della responsabilità a una ragione capace di discernere corrisponde alla struttura intrinseca della stessa Torah. Allora, nelle antitesi del discorso della montagna, Gesù ci sta davanti non come un ribelle che fa il rivoluzionario: avete inteso? Adesso io vi dico, cambio tutto. Questo sarebbe una ribellione rivoluzionaria. E neanche come un liberale, cioè io vi apro, non vi dico io in che cosa consiste la verità, ma come l'interprete profetico della Torah che egli non abolisce ma porta a compimento, e la porta a compimento proprio indicando alla ragione che agisce nella storia, all'uomo, lo spazio della sua responsabilità. Così la cristianità dovrà continuamente rielaborare e riformulare gli ordinamenti sociali, cioè una dottrina sociale cristiana, che è in continua evoluzione, che la Chiesa ha da praticamente da sempre, anche se nella sua forma compiuta, più compiuta ce l'ha dai tempi della Rerum Novarum, diciamo, no? Basta vedere il bel compendio della dottrina sociale cristiana che ogni politico cristiano dovrebbe avere nelle sue mani, come la Costituzione italiana, per renderci conto anche dell'evoluzione interna della dottrina sociale. Termino con l'ultima espressione: di fronte a nuovi sviluppi, la cristianità correggerà ciò che era stato precedentemente stabilito. Nella struttura intrinseca della Torah, nella sua evoluzione mediante la critica profetica e nel messaggio di Gesù che riprende entrambe, cioè riprende la Torah antica e riprende la critica dei profeti, come fa lui, essa trova insieme l'ampiezza per i necessari sviluppi storici, ma nello stesso tempo anche la base stabile, cioè il punto fermo che garantisce la dignità dell'uomo a partire dalla dignità di Dio, dalla volontà di Dio. Quindi capite la profondità di questo discorso che il Papa sta facendo, no? Il Vangelo, insomma, il messaggio di Gesù, da una parte ci dà tale ampiezza per tutti gli sviluppi che la storia ci richiede, quindi massima apertura alla storia per incarnare il Vangelo nelle nuove realtà. Nello stesso tempo, però, attenzione, che ci dà il messaggio cristiano la base stabile, vale a dire il punto di riferimento non cambiabile, non negoziabile, fermo, che garantisce la dignità dell'uomo, ma a partire dalla dignità del creatore. A me sembra che queste ultime 4-5 espressioni che vi ho letto, dopo il tentativo di spiegazione di questa sera, le possiamo trattenere anche nel nostro dialogo con altre persone, e capire che cosa vuol dire essere cristiani, che vuol dire evitare sia una tale ampiezza, faccio il dialogo oggi con tutti, no? L'esasperazione del dialogo è un'ampiezza che arriva ad abbattere talmente tutte le barriere che ci sta dentro tutto il suo contrario. Quindi un'apertura di dialogo a tutto campo in cui si accetta di tutto perde il secondo corna, il secondo fuoco dell'ellissi, che è la base stabile, immutabile, il punto di riferimento. E dall'altra parte, se ci fermassimo solo al punto stabile di riferimento, senza mai discostarci, rischieremmo il fondamentalismo religioso, rischieremmo di creare una repubblica cristiana sacralizzando una forma di vita cristiana a livello sociale e politico come nel passato è stato tentato. Quindi capite che il cristiano si trova davvero, qui bisognerebbe rileggere la lettera di Ogneto, no? Si trova cittadino di due mondi, insomma, no? Cittadino del cielo ma è cittadino della terra. Quindi in quanto cittadino del cielo e cittadino della terra vive questa forma un po' strana ma originalissima, bellissima di vita, anche se qualche volta è pesante, per cui con il Vangelo sempre porterà una critica a qualsivoglia ordinamento vigente, e dall'altra parte sempre sarà aperto alle novità che nella storia ci vengono chieste, ma a partire sempre dai principi primi immutabili che il Signore ci ha donato. Guardate che non è facile capire e vivere questo, però è una tensione che se non la portassimo e se tentassimo di risolverla o in un modo o in un altro, farebbe perdere di qualità il nostro cristianesimo, perché un dialogo senza punti di riferimento vuol dire che ci snaturiamo. E oggi il rischio del cristiano, il famoso cristiano dalla diaspora, no? Cioè il cristiano che va con tutti e dialoga con tutti e va benissimo, ma attenzione che ci deve poi stare nel dialogo da cristiano. Non può nel dialogo, in nome del dialogo, continuamente accettare quello che l'altro gli propone senza che lui non abbia poi nulla mai da dire. Dall'altra parte, il cristiano non deve rimanere in quell'atteggiamento fondamentalista che o è così, no? Perché? Perché la storia, i movimenti della storia costringono anche noi cristiani a prendere provvedimenti, a riflettere sulle situazioni nuove, no? A tener conto anche dei risultati, tra l'altro dalla scienza, come in questi giorni stiamo anche cercando di capire, e quindi aperto a tutte le novità, ma senza dimenticare quel patrimonio di valori non negoziabili che tengono in piedi la dignità dell'uomo, che si fonda sulla dignità stessa di Dio. Mi pare che questo sia un criterio molto profondo, molto bello, non sempre facile da tenere, però, ripeto, sbaglieremmo se per risolvere la tensione la risolvessimo appiattendoci o su un atteggiamento fondamentalista o su un atteggiamento aperturista. Entrambi gli atteggiamenti snaturano la vera qualità cristiana della vita. Bene, è stata una serata un po' impegnativa, ma insomma capisco se c'è qualche battuta, qualche minuto ce lo possiamo dare, non di più, quindi se c'è qualche domanda di chiarimento, allora pronto, qui è così acceso.
Approfondite. Io non lo so, per carattere sono tendo un po' a rinunciare per carattere e poi anche per un altro motivo, che non mi sento, cioè la mia fede è così salda da essere portata all'esterno, cioè io mi riconosco molto nel discorso dello spiritualismo, di una cosa vissuta secondo coscienza, perché comunque già trovo difficile viverla così. Quindi il pormi all'esterno, cioè l'idea, anche solo l'idea di un'associazione di cristiani, io adesso dirò un'eresia, perché fino a qualche anno fa avevo la tessera dell'Azione Cattolica, poi non me l'hanno più portata, non l'ho più presa, per dire. Però già l'idea dell'associazione di cristiani, anche solo dei movimenti, non so, io al mare ho una parrocchia dove non c'era fuori, martedì sera c'è il rinnovamento, il mercoledì c'è i focolari, il giovedì ci sono CL, insomma, cioè sono un po' refrattari a questo tipo. Tutto questo per dire cosa? Che quando esco dalla dimensione, cioè voler mettere in pratica, ho paura di sbagliare, cioè mi dà quando ci anche la Chiesa si è storicizzata, tante volte ha sbagliato, diciamo la verità. Adesso io non voglio, ripeto, se apriamo questo discorso non finiamo più, però voglio dire, lo limito alla mia indole, ecco, faccio molta fatica a pormi come guida degli altri, cioè ho già dei problemi a guidare me stessa e a mantenermi sull'eresteria, quindi forse se fossi più sicura della mia fede sarei anche una miglior testimone, ecco.
Sì, ma qui non ci sono tante cose da dire, se non che i movimenti è altra cosa rispetto alla questione della comunità cristiana, perché i movimenti sono una incarnazione nella vita della Chiesa del vivere associato, del vivere insieme. Anche una parrocchia, in fondo, per certi versi può essere considerata un'associazione, un movimento, può, per certi versi, anche se è molto diverso, perché la parrocchia non la si sceglie, un movimento lo sceglie. Quindi è diversa la posizione teologica anche della parrocchia rispetto a un movimento. Però è evidente che il criterio di fondo, primo, è la fedeltà al Signore Gesù Cristo, e non solo in termini di coerenza personale. Quindi capisco il problema a livello psicologico, no? Ma io devo insegnare agli altri che ho dei guai a stare in piedi io da solo. Ecco, questo lo potremmo dire tutti. E invece, se noi vivessimo il cristianesimo, come anche il Papa, tra l'altro, in questa enciclica, continuamente ripete, in termini comunitari, vuol dire come appartenenti alla Chiesa, non necessariamente un movimento nella Chiesa. I movimenti ci devono aiutare a sentirci membri di della Chiesa Cattolica. E allora qui abbiamo dei criteri di fondo che sono formidabili e sono anche molto semplici, che il popolo cristiano avverte. Io dico sempre da anni che per fare esperienza cristiana occorre la fede, prima di tutto, quindi non entrare se non in una logica di fede. Chi non accetta una logica di fede non farà mai esperienza cristiana. E la comunione profonda con i nostri pastori, senza vergogna. Se non siamo in comunione con i nostri pastori, non c'è vita di Chiesa, c'è poco da fare. Quindi i cristiani che problematizzano continuamente la posizione ufficiale dei pastori, action mia, perché questo contraddice il primo. Se noi accettiamo la logica della fede, dobbiamo accettare che nella Chiesa, che ha tutti i limiti storici, per carità, di tutte le persone, quindi dicendo questo io non esalto, dico però che la compagnia, la comunione con i nostri pastori è un legame imprescindibile per vivere nel concreto della storia di oggi la nostra fede. Se noi vogliamo essere in comunione con il Papa di ieri, o come qualcuno ha detto, con i Papi sognati, i Papi auspicati, sbagliamo strada, perché il Papa di oggi è Benedetto XVI, il Vescovo di Cremona di oggi è Dante La Franconi, il vostro parroco è Don Alberto Franzini, non so cosa farci. Quindi come io sono tenuto a vivere in comunione col mio Vescovo e col nostro Papa, e voi siete tenuti a vivere in comunione con i vostri preti, ma al di là della simpatia delle persone, capitemi, non c'entra qui la persona, è un problema oggettivo di fede. E se non viviamo questo, allora andiamo a sceglierci i preti che vanno bene a me, scelgo la parrocchia che va bene a me, scelgo il vescovo che mi è più simpatico. Ma questa è una logica mondana, scusa. Allora vado al club, allora vado alle studentine, allora vado alla Bissolati piuttosto che agli amici del Po. Cioè, ma allora, scusatemi, la Chiesa cosa diventa? Il supermercato dove c'è? Io vado alla Famila e io vado alla Lidl e io vado al centro commerciale. Ma scusatemi, guardate che un po' oggi nella Chiesa c'è questa tendenza, di scegliersi gli angolini che piacciono, le cose che mi piacciono, di per cui del Papa, nella misura in cui il Papa dice delle cose che io decido che sono vere, mi è simpatico. Il giorno che mi dice delle cose che io dell'opinionismo esasperato, per cui se vogliamo fare vera esperienza di fede, al di là poi della mia coerenza personale, quindi condivido a livello personale i tuoi timori, però a livello di vita comunitaria devo dire, nonostante le mie debolezze e le mie manchevolezze, la garanzia di fare un'esperienza di fede è partecipare ai sacramenti, vivere una vita di Chiesa, essere in comunione cordiale con i nostri pastori, ovviamente non quando starnutiscono, cioè non quando esprimono delle opinioni anche loro, ma quando ad esempio ci mandano fuori un testo ufficiale dove qui non c'è l'opinione del signor Joseph Ratzinger. L'enciclica è un testo che viene data per l'obbedienza dalla fede di tutti noi. Ora non può un cattolico, se uno vuol diventare luterano è libero di farlo, ma non può un cattolico dire, dunque qui il numero 29 non l'accetto, ma il 28 un piace più se è. Va bene, ti può piacere di più, ti può piacere di meno, ma o la fede la accettiamo nella sua interezza, o altrimenti davvero il rischio è di tradurre o di trasformare la fede secondo la logica del supermercato. Ma allora la fede cristiana ci si rompe in mano come un giocattolo, ci si rompe in mano. Franco, poi sì. E dente per dente. Ma è meglio per la sua chiarezza o è meglio per il contenuto che dice questa espressione? Beh, non mi pare che il Nuovo Testamento sia meno chiaro. Il Nuovo Testamento dice amerai anche i tuoi nemici. Quindi quanto a chiarezza il Nuovo Testamento non è per nulla confuso. Con l'Antico Testamento. Allora non sei cristiano, ti fai circoncidere e diventi ebreo e liberissimo di fare l'ebreo. E vinci il male con il bene, e questo è l'indirizzo del Nuovo Testamento. Ah, ma certo. Angela? Allora, l'ultima domanda, così passa all'Angela perché poi chi ci ascolta.
Allora, sentiamo spesso parlare della comunità di Sant'Egidio, che cerca sempre dialogo con gli ebrei.
Anche con gli ebrei, sì.
Con gli ebrei, sì. E con altre religioni. Mm. Allora, chiedo, dunque, per noi gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori. Mm. Noi per loro
non siamo necessariamente i fratelli minori.
Parenti, niente. Ecco, siamo cristiani, punto e basta. Il compito della comunità di Sant'Egidio, cioè quando si incontrano, di che cosa parlano? Cioè approfondiscono la loro e la nostra fede, fanno dei paralleli, cioè
sì. Soprattutto loro, la comunità di Sant'Egidio è nata per incarnare quella istanza del Concilio Vaticano II di un ecumenismo e di un dialogo con le altre religioni su alcuni temi possibili, che sono i temi dell'umano, quindi la pace, la giustizia, eccetera, no? Sono questi temi, non sono da trascurare, quindi è evidente che il Concilio Vaticano II ha distinto tra un dialogo dottrinale, che deve rispettare i criteri della verità, e questo viaggia con gli organismi della Santa Sede, quindi c'è il Pontificio Consiglio, c'è l'ecumenismo, c'è il dialogo interreligioso, no? Cioè ci sono degli organismi incaricati di dialogare dentro la Chiesa, allora è l'organismo che presiede all'unità dei cristiani, e di dialogare con le altre religioni, ed è il Consiglio, il Pontificio Consiglio che riguarda il dialogo con le altre religioni. E poi c'è il Pontificio Consiglio della Cultura, presieduto adesso recentemente da Monsignor Ravasi, no? Che è più ampio ancora e dialoga con la cultura del nostro tempo. Questi sono organismi di dialogo, diciamo, a livello dottrinale, veritativo. Sant'Egidio, senza trascurare ovviamente questo livello, però incarna maggiormente l'altra istanza che dice, anche se noi cristiani, noi cattolici, con i protestanti, con gli ebrei, con gli islamici, con i buddisti, non abbiamo moltissime cose in comune, perché sulla verità vediamo che sono molte le cose che ci dividono, però siamo persone umane, e allora c'è un dialogo ineliminabile, che è il dialogo dell'umano, in quanto tutti figli di Dio, dell'unico creatore, su alcuni temi di giustizia sociale, di ricerca della pace, di soluzione dei problemi della fame nel mondo, no? Di politica internazionale, di dialogo tra i popoli che hanno culture e religioni diverse, noi vogliamo mettere il nostro contributo come rappresentanti semi-ufficiali della Chiesa Cattolica, perché hanno uno statuto così che è ufficiale ma non è organismo vaticano, no? Però agiscono per conto spesso della Santa Sede per alcune missioni specifiche, di volta in volta date e poi ritirate, bene, agiscono a volte anche a livello ufficiale per questo dialogo, diciamo, di tipo più operativo, ecco per intenderci. E certamente è un'opera benemerita che fa la comunità di Sant'Egidio. tutta, cioè sul piano della operatività c'è bisogno anche su alcuni temi, l'abbiamo anche trovata, ma pensate nel 95 al Cairo, quando c'erano i problemi della famiglia, della vita, delle donne, no? Che noi ci siamo trovati a braccio con il mondo islamico, il mondo cristiano, il mondo islamico per la difesa della vita umana si sono trovate a braccetto contro le cancellerie occidentali che invece mandavano avanti i finanziamenti, perché poi è tutta una questione di business, i finanziamenti pro aborto, ecco, chiamandoli i finanziamenti per la salute della donna, anche qui l'UNICEF, non parliamo dell'UNICEF a cui diamo un sacco di soldi e che manda avanti progetti scellerati in questa direzione, ecco. Certo, ecco per dire, no? Quindi la comunità di Sant'Egidio fa questo, insomma. Bene, giovedì prossimo noi siamo invitati alla preghiera, è il secondo giovedì del mese, a San Leonardo. Poi ci troveremo, passa un mese, perché c'è tutto l'Ambramadan del Natale, Epifania, riprendiamo, ma lo troverete anche su Ritrovarci, riprendiamo il 10 di gennaio, che è il secondo giovedì del mese di gennaio, con la preghiera a San Francesco. Poi il 17... riprendiamo qui con l'analisi del libro del Papa, la preghiera del Padre Nostro. Va bene? Buonanotte a tutti. Diciamo l'Ave Maria insieme. Ave o Maria. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Suo seno Gesù, Santa Maria Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ma come no? Prego, no? Ci vediamo la messa, ma dopo siamo...